Rovigo.
Rovigo.
Rovigo mi intriga. Una città da scoprire.
Camminiamo per le strade di Rovigo accompagnati da Simone Andretto.
Saluto a tutte e tutti e ben ritrovati nel programma Rovigo mi intriga. Continuiamo il nostro viaggio attraverso la nostra città in compagnia di Simone Andretto che ci fa da guida.
Salve a tutti quanti e ben ritrovati e ben rivisti di nuovo in questi nostri quattro passi che facciamo così in compagnia, in amicizia, per ricoprire la nostra città piccola ma carina che sta dicendo molto e che dirà ancora molto un po' tutti quanti. Bene, insomma, adesso abbiamo fatto la parrocchia, la zona di San Francesco, anzi la parrocchia di Santa Giustina con la giunta di San Francesco. Abbiamo fatto il comprensorio di Santa Giustina che una volta portava dall'Adigetto fino all'Adige e adesso possiamo passare la prima parrocchia della città, perché fino al Novecento erano due le parrocchie a Rovigo, dopo sono state aggiunte altre. La parrocchia di Santo Stefano, la parrocchia che ho già citato, di Santa Giustina. Quindi adesso ci troviamo in Corso del Popolo e non ci resta che passare il Corso del Popolo. Il Corso del Popolo in questo momento sembra abbastanza semplice passarlo, però forse meno sicuro perché col traffico che c'è a volte il passaggio, mentre qualche anno fa avremmo dovuto fare i ponti, perché naturalmente il Corso del Popolo fino al 1937 era un fiume. Naturalmente parlo di fiume, non di canale, perché il canale è un elemento artificiale, invece il fiume è un elemento naturale. Di lì passava l'Adige, che poi dopo a un certo punto si è chiamato anche l'Adige Vetus, quindi Adigetto. Era il corso principale dell'Adige, passava proprio per Rovigo. Anzi, Rovigo, come altre città, molto probabilmente sono nate, si sono unite vari elementi, perché ci sono degli elementi naturali, come si costruiva una volta le città, ci sono vari motivi. E questo qua per noi è il passaggio, il corso d'acqua, il fiume, l'elemento che dà vita, che può dare aiuto all'agricoltura, ma anche poi ai trasporti, perché naturalmente il trasporto fluviale è sempre stato l'elemento così cardine anche nel passato. Addirittura una volta c'erano dei canali interni che portavano da Ravenna fino all'alta laguna veneta, passaggi interni per non affrontare il mare. E noi appunto abbiamo avuto questo nostro Adige che passava. Poi dopo, da quando è caduto l'impero romano, anzi parlerei di fine dell'impero romano, quindi 466, quando Odoacre ha deposto l'ultimo imperatore Romolo Augusto, praticamente il trasporto fluviale è l'unico trasporto utile per la sicurezza, anche per le merci, visto che poi il sistema viario dell'impero romano ha cominciato a avere il decadimento dal punto di vista tecnologico, non è stato più seguito, più curato. I barbari, quando sono arrivati all'inizio, nemmeno facevano pagare le tasse, però questo significa non fare servizi e non curare tutta quanta la rete. Quindi praticamente si è utilizzato il passaggio d'acqua, il passaggio fluviale con le imbarcazioni. E naturalmente dove ci sono questi passaggi vuol dire anche pagare le tasse, perché poi i barbari anche hanno imparato a far pagare le tasse e applicare i dazi. Si pagava dazi dappertutto, da tutte le quante merci, dai passaggi, le merci che passavano per questi corsi d'acqua e dopo le merci che venivano imbarcate o sbarcate. Questi fiumi o in certi casi anche i canali potevano essere chiusi al passaggio. Naturalmente dopo il termine di dogana, che a volte all'inizio si confondeva, in realtà il termine dogana poi è un termine islamico che adesso noi usiamo per i confini, i diritti doganali, però appunto allora si pagavano i dazi dappertutto ed è forse uno dei motivi anche perché il vescovo di Adria ha voluto costruire un castello oltre per difendersi dagli Ungari. Ma c'è stato anche questo motivo di far pagare le tasse sull'Adige che passava in questo borgo. Questi sono i passaggi fluviali. Naturalmente poi c'è un altro elemento che però questo tipo di traffico non era poi semplicissimo, perché naturalmente quando le imbarcazioni vanno verso a favore della corrente è abbastanza semplice. Quando questi burchi o burci, che sarebbero queste barche da trasporto, seguivano la corrente, è abbastanza elementare, un po' come i zattieri che portavano gli alberi dalle montagne di Cansiglio fino alla Laguna Veneta. Facevano queste zattere e poi, una volta arrivate, venivano disfatte perché il legno si arriva a Venezia e poi doveva tornare. Ma far ritornare una barca a ritroso era un problema. Allora c'era il cosiddetto alaggio. L'alaggio, che praticamente è un rimorchio, il trasporto di queste barche controcorrente. C'erano gli alatori, perché questo trasporto, questo rimorchio veniva fatto trasporto animale, ma poteva essere fatto anche con trasporto umano, anzi era preferibile il trasporto umano, perché le persone naturalmente portavano anche più flessibili e permettevano di passare dove fossero gli animali, col corso d'acqua non avrebbero osato. E facevano fare questo percorso a ritroso di queste barche, trascinandole, proprio portandole, visto che mancava il motore, mancava il motore che poteva far riportare indietro le imbarcazioni, mentre invece le imbarcazioni di rappresentanza oppure quelle militari avevano i rematori, perché poi l'uso della vela sì, poco, perché naturalmente dentro terra non abbiamo la vela marina, e poi naturalmente l'albero con la vela, ci sono i ponti da passare. E poi nei ponti, questo è il motivo perché spesso i ponti, quelli grandi, sotto il ponte hanno sempre dei corridoi, quelli appunto al passaggio di questi con le alzaie, erano queste gomene così che permettevano alle persone di passare sotto al ponte e trascinare la barca controcorrente. Quindi questa è un po' l'idea dei trasporti, che non erano facilissimi allora, però funzionavano, insomma, hanno permesso di arrivarci un po' alla volta, insomma, al nostro secolo. Quindi noi avevamo questo corso d'acqua che passava in mezzo alla città. A Rovigo poi dopo, questi qua, c'erano quattro ponti per collegare le due sponde, collegare la sponda, la sinistra idraulica e la destra idraulica. Sinistra idraulica dove c'è Santa Giustina, destra idraulica dove si trova il Duomo. Quindi c'erano quattro ponti. Il primo ponte che avremmo trovato sarebbe stato quello del Ponte dei Cappuccini, che si trova dove c'è Largo Libertà, a fianco, diciamo, dal fianco del Catasto, ed ecco il ponte che collegava quel palazzo Patella Montalti, che è quello vicino dove c'è stata una scuola anche, non so se ci sia ancora una scuola superiore. Quindi quello è il Ponte dei Cappuccini, anche se il ponte del 400, i Cappuccini sono stati istituiti, sono arrivati a Rovigo nel 500, quindi presumo che nel frattempo si chiamasse prima in un'altra maniera. Poi dopo abbiamo il Ponte Roda, che naturalmente collega ancora adesso la via Ponte Rode con via Remo Tello Pighin, che passa dall'altra parte. Poi avremo il Ponte del Sale, che collega il Corso del Popolo, collega Largo Laurenti con via Trento. E poi avremo trovato il Ponte di San Giovanni, che collega più o meno dove c'è adesso via Minelli con via Grimani. Questi sono i ponti che sono stati fatti in vari periodi e rifatti. Tra l'altro il Ponte di San Giovanni nel 1800, a metà del 1800, è stato rifatto a passerelle. Quello è stato chiamato il Ponte delle Zitelle, perché era un po' strettino. Quindi, evidentemente...
E cosa ha a che fare le zitelle con un ponte stretto?
Perché evidentemente le zitelle erano da sole e quindi poteva passare solo una.
Ecco,
zitelle o passerella, e passerella sono strette, evidentemente non poteva passare le famiglie.
Una mia curiosità.
Le famiglie,
è molto bello questo percorso storico sull'acqua, sull'Adisetto, con questi quattro ponti, insomma, è una bella storia. Bella storia.
Naturalmente noi adesso siamo fermi tra via Laurenti e Corso del Popolo, via Trento.
Quindi siamo nel Ponte del Sale.
Avremmo trovato il Ponte del Sale, che è qui il Ponte del Sale, perché mi pare il giovedì arrivavano quelli del sale, si poteva acquistare il sale. Il sale era fondamentale a quei tempi. I romani hanno fatto anche la strada salaria che collegava praticamente il Tirreno con l'Adriatico, perché dicevano che l'Adriatico era più salino rispetto al Tirreno. E tra l'altro il sale arriva a salario, perché i romani una parte del denaro, del soldo ai soldati, ai legionari, ha dato in sale. Quindi era fondamentale questo. Addirittura si diceva che a un certo punto Cervia, che è il famoso Salini di Cervia, dicevano che si guadagnava più con la piccola Cervia che con tutta quanta la Romagna. quindi è assolutamente
è l'importanza insomma di questa.
Qui ci siamo trovati al ponte appunto del Sale,
sì,
che poi è stato rifatto nel 500, nel fine 400 da un potestà veneziano, e lì tra l'altro è stato messo un cippo commemorativo che adesso si trova ancora sempre sul marciapiede. È stato per molti anni, una volta poi che i ponti sono venuti meno, si trovava in mezzo a spartitraffico, e adesso appunto si trova in quel marciapiede che è stato posto qualche anno fa, mentre invece sui muri del palazzo Roverella, il muro che dà sul Corso del Popolo, sono stati murati, lì c'erano dei bassorilievi dove c'è San Bellino che consegna praticamente la città Madonna e dopo anche l'effigie della giustizia. Quelli erano elementi bassorilievi che erano presenti sul ponte del fine 400, perché dopo nell'Ottocento è stato demolito per fare un ponte in ferro per il passaggio delle barche, che però non è mai stato usato. Quindi questi sono i quattro ponti che insomma sono abbastanza, perché ad esempio a Venezia, il Canal Grande a Venezia, fino al 400 avevano un ponte in legno, e il resto dei ponti che ci sono stati aggiunti dopo nell'Ottocento, adesso sono quattro ponti, ma cioè, siamo arrivati al Novecento, al XX secolo, avere quattro ponti, avevamo già i nostri quattro ponti che collegavano le due sponde, e questo siamo andati avanti fino al 1928. Al 1928 il fascismo ha praticamente approvato un nuovo piano regolatore con l'idea di chiudere questo Corso del Popolo e farlo trasformare in Corso Littorio, e infatti poi i palazzi sono stati costruiti, il Palazzo del Corso delle Poste del 31, poi il Catasto, il Genio Civile, danno tutti quanti sul nuovo corso che veniva costituito, mentre la strada principale, la vera strada principale di una volta, era quella che collegava praticamente Porta San Giovanni, Via Angeli, Piazza, la Via Cavour, e dopo usciva fuori per il famoso volto Porta San Bartolomeo. Quindi si è cominciato a chiudere nel 37-38, intanto nel frattempo sempre nel 38 è stato costruito anche il Palazzo Ina, che naturalmente è facciato nuovo adesso, un nuovo corso, e questa è la chiusura della... che ha perso un po' l'anima insomma della nostra città.
E infatti volevo proprio dire questo, dal tuo racconto, da questa tua bella descrizione, è proprio un peccato che tutto questo sia diventato una strada, no?
Sì.
Veramente, cosa ne pensi Simone?
Ma è stata snaturata, purtroppo sì. Queste decisioni che vengono fatte in un periodo storico dove non si pone neanche la possibilità di confrontarsi con l'opinione pubblica, con il popolo, sono decisioni prese dall'alto, che però per dare quell'idea anche che aveva un po' il regime così di rivoluzione, di voler cambiare l'Italia, però ha tagliato proprio i punti con il nostro passato, con la nostra storia, che dava quel senso. Invece altre città come Lendinara, così, ha ancora il suo corso d'acqua ed è molto bello, molto... E anche poi quello che è stato costruito soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella costruzione, quello è stato veramente un qualcosa di un continuare a stravolgere, a puntare alla modernità di un'entità che in realtà aveva tutta la sua storia, era piccola, aveva il suo senso, la sua anima, anche forse provinciale, però aveva quelle sue caratteristiche. E quindi si è costruito senza nessuna remora, con qualsiasi, abbattendo palazzi, elementi storici. E poi dopo c'è stata anche la chiusura, perché poi questo è poi l'Adisetto, in realtà non è stato completamente chiuso, ma è stato fatto girare attorno a Rovigo, è stato canalizzato, perché quindi è un elemento artificiale, è stato fatto girare attorno a Rovigo con tutti i ponti, quindi quel ponte appunto è del 36-38. E poi a metà degli anni 70 è stato chiuso quel tratto che parte dai Tassina fino a San Pio X. Sembra che siamo quasi un po' un odio all'elemento dei fiumi, all'elemento idrico, c'è un po' di fumo.
Abbiamo fatto insomma, sparire fatto dalla nostra città, dal quanto. Centro della nostra città.
L'elemento
e
questo.
Come dicevi tu bene, la parola penso proprio sia quella corretta, è snaturare. Snaturare un po' quello che era la storia
abbiamo avuto non riconoscere
la bellezza della città,
la nostra madre acqua, insomma, l'abbiamo avuto così, disconoscere la nostra maternità.
Bene, allora una pausa, Simone. Sì. dopo questa descrizione della storia del nostro Corso del Popolo, per poi appunto arrivare nella parrocchia del Duomo.
Sì, passare finalmente questo, il Corso del Popolo, passare l'Adige e arrivare nella parrocchia di Santo Stefano, nel comprensorio di Santo Stefano, che il comprensorio di Santo Stefano partiva dall'Adigetto e arrivava fino al Canal Bianco come comprensorio di bonifica, però la parrocchia, insomma, quindi dobbiamo fare questo passo, passare questo confine.
Allora ci prendiamo la pausa con i nostri amici all'ascolto prima appunto di passare il confine.
La verdolina se vuol maridare, fina che l'è sul fior della vita, se il cuor ridente la volesse fare, al conte Marco i lavori a sposare, ma el al conte Marco non lo vuole, la vuole il conte si pra per suo amore. O verdolina, sposa il conte Marco, che de castei che n'ha 204. Padrino mio, padre mio reale, che per la roba me voli negare. Quando volì che sta cosa fosse, la notte dena dal fare le nozze. La notte dena dal nadaina, ma ridere la bella verdolina. La prima ora lo andaremo in cesa col conte Marco e verdolina in sedia. Alle d'ore lo andaremo a tola col conte Marco e verdolina ancora. Alle tre ore se ne andaremo a letto col conte Marco e verdolina presto.
E ci intriga proprio la nostra città oggi, in modo particolare, Simone, dopo questo racconto, questa tua descrizione di com'era la nostra via principale, il Corso del Popolo, prima del 1937, con tutta la bellezza di quest'acqua, con questi quattro ponti da attraversare. E vabbè. Comunque ormai
è andata così.
E allora noi immaginiamo comunque di attraversare il Ponte del Sale.
Ponte del Sale.
Per arrivare dove adesso?
Beh, innanzitutto adesso c'è via Trento, ma presumo che via Trento sia dovuta dopo la prima guerra mondiale, insomma sia recente. Mentre invece sulla sinistra, dove c'è quel bar che c'è ancora adesso, anche questo è famoso, a Rovigo, c'è una piccola edicola votiva che è dedicata alla Madonna. Anche questo elemento delle edicole votive, oltre alla fede, in certe realtà tipo Venezia, fino all'Ottocento, quando è stata illuminazione a gas, è stata illuminazione pubblica. Quindi praticamente quelli che avevano in gestione varie ride, varie scuole che c'erano a Venezia, le varie scuole, perché nel senso sono confraternite, le varie calle, le persone così gestivano, tenevano curate queste piccole edicole, comprese l'illuminazione. Che naturalmente queste immagini servivano per scongiurare certi cattivi pensieri, però la luce serviva appunto alle persone potersi spostare, anche se normalmente a Venezia si usava la barca, perché è un po' così un utilizzo un po' da foresti, da campagna, utilizzare le varie calle, i campieli a piedi. Normalmente a Venezia si spostavano in barca, difatti quasi tutta Venezia è sui fiumi, sui propri canali, sui propri rii. Comunque adesso, a ripassato via Trento, ci troviamo in piazza del Duomo. Questa piazza del Duomo, che è uno degli elementi appunto fondamentali, storici di Rovigo, insomma è nato qui Rovigo, questa piccola borgo rurale, questa villa rurale, come diceva la prima volta che viene menzionata nel 1838. C'è stato praticamente un contenzioso tra un vassallo dell'imperatore e l'arcivescovo di Ravenna e si sono trovati qui a fare questo a dirimere questo contenzioso. e quindi la zona appunto di Santo Stefano, nella zona del Duomo. Entrati in piazza del Duomo, abbiamo qui sulla sinistra, appena entriamo, Palazzo Gubbatti. Palazzo Gubbatti che è del 700, però è stato rimodernato, rifatto nell'800, e qui ci sono pitture di Giovanni Biasin. Giovanni Biasin era un veneziano che però ha lavorato, operato molto in Polesine e poi si è stabilito anche in Polesine. Ha dipinto anche il comune, l'edificio nel studio del sindaco, poi ha lavorato insomma in varie chiese, per motivi religiosi e laici. Quindi abbiamo questo Palazzo Gubbatti. Sulla destra invece del Duomo abbiamo Palazzo Manfredini. Questo Palazzo Manfredini è della famiglia nobile Manfredini, questo palazzo del 400 con vari rimaneggiamenti aggiunte. Poi la famiglia Manfredini era una famiglia che molto nota, tra Rovigo e Ferrara si è trasferita a Ferrara, e questo palazzo è diventato dopo la sede del comando ferrarese, del comando di francesi quando sono arrivati, hanno occupato il Polesine, dopo è diventata anche una parte del comando austriaco, poi è diventata ha raccolto anche delle persone anziane, casa di riposo, è stata anche una stamperia, è stato anche l'archivio notarile, e poi i primi del Novecento è anche stata una casa del popolo però per le associazioni cattoliche. E poi è arrivata qui naturalmente tutta la serie di aggiunte che è stato utilizzato questo palazzo, poi è diventata la sede dei sindacati fascisti dell'agricoltura e adesso è ancora la sede di un'associazione di agricoltori, quindi questo è il palazzo qua. Poi a fianco, tra il Palazzo Manfredini e il Duomo, abbiamo l'ex liceo classico, il Celio. Questo edificio però che vediamo adesso è del 1958, perché nel corso della guerra è stato bombardato, e su questo edificio ci sono i mosaici di Virgilio Milani, perché poi dopo adesso nella stradina tra Palazzo Manfredini e l'ex liceo classico c'è via Donatoni, che però si nota si chiama via Santa Barbara, perché fino a metà degli anni 80 c'era Vigile del Fuoco. E più avanti c'era la sede di uffici e l'autorimessa della Questura. Il Palazzo della Questura era in via Angeli, però lì avevano l'autorimessa con gli uffici e i mezzi erano lì. E ancora prima è stata anche sede del distretto militare di Rovigo, e forse per questo è stata anche bombardata quella zona lì. Quindi noi ci troviamo sempre in Piazza Duomo. E qui abbiamo naturalmente l'elemento principale, l'elemento architettonico principale, sociale, religioso, il Duomo di Rovigo. Naturalmente il Duomo, il termine Duomo è da Domus, quindi è latino. Poi il termine di chiesa viene dal greco, vuol dire assemblea convocata. In questo caso non è una basilica, però altrimenti la basilica, naturalmente è una basilica di origine romana, che è quella che proviene da noi, che dal greco sarebbe Basileus, sarebbe il portico del re fondamentalmente. Questa derivazione ha una derivazione naturalmente pagana che dopo è tratta nel mondo cristiano. Dicevo prima basiliche maggiori e basiliche minori. Quelle maggiori sono quattro e sono a Roma: San Pietro, San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura. E dopo ci sono le altre basiliche locali, basiliche minori. Le abbiamo anche qui in Polesine, basiliche minori. Se non sbaglio sia ad Adria la tomba, detta la tomba, oppure il pigliastrello, sono quelle che sono naturalmente il Papa che decide dare questo titolo d'onore alle basiliche. Noi invece abbiamo la cattedrale, anzi concattedrale, naturalmente il termine di cattedrale, dove c'è la cattedra del Vescovo, dove c'è fondamentalmente la sedia insomma del Vescovo. Cattedra appunto proviene dal mondo greco, tra l'altro si dice che anche la nostra carega derivi dal greco e sia appunto cattedra, quindi abbiamo questo qua, è concattedrale, perché la diocesi di Adria praticamente si dice sia stata fondata da Sant'Apollinare, è una fondazione naturalmente leggendaria ed è sempre stata naturalmente ad Adria. Ed è sempre stata una chiesa fino al 1800, una suffraganea dell'arcidiocesi di Ravenna, del metropolita di Ravenna. Quindi praticamente noi facevamo capo non al patriarca di Venezia, ma facevamo parte all'arcivescovo di Ravenna. Poi con l'arrivo degli austriaci, quindi siamo già nell'Ottocento, lo hanno preteso che anche la diocesi di Adria ricadesse nel metropolita, nella suffragare di Venezia. Quindi il nostro riferimento è il patriarca di Venezia, ma solo nell'Ottocento. Naturalmente questa era la diocesi di Adria. Poi nel 1300 il vescovo ha voluto un proprio edificio, una propria casa, insomma, un proprio palazzo, che è quello in via Casalini, però la sua sede è rimasta sempre ad Adria. Nel 700 Alvaro degli Speroni ha costituito il seminario in via Sant'Agostino, dove c'era una volta il convento degli Agostiniani, che era stato soppresso, e lì hanno istituito il seminario diocesano, che è rimasto lì fino a quando dopo è stato trasferito nella cittadella, che adesso è cittadella sanitaria. In questo edificio, tra l'altro, c'è un elemento particolare, che c'è anche una torre astronomica. È stato, non so se fosse già nel momento di questo convento, degli Agostiniani, o se invece è stato fatto per il seminario, però c'è questo elemento particolare che adesso è l'archivio di Stato. Quindi praticamente la diocesi di Adria. Poi ai primi del Novecento è stato deciso di farla diventare sede di Adria, diocesi di Adria con sede in Rovigo. E quando il vescovo di allora, parliamo del 1909, Pio Tommaso Boggiari, è andato ad Adria a comunicare queste notizie, gli adriesi non l'hanno preso bene. Anzi, per l'età, loro non l'hanno preso bene, ma l'hanno preso benissimo in testa a lui. L'hanno mandato in ospedale.
C'è un episodio.
È stato spedito all'ospedale.
Bene ricordare.
E dopo, quindi, Adria è stata colpita da interdetto papale. È stata l'ultima città al mondo a essere colpita da interdetto papale. Per due settimane, in settembre del 1909, a Adria non si sono tenute celebrazioni liturgiche e non si sono suonate le campane. Poi questo vescovo si è ripreso ed ha fatto carriera come nunzio, carriera diplomatica, e poi è diventato anche cardinale. Quindi, insomma, non ha avuto grandi danni, però insomma. E fino al 1986 poi è stato, naturalmente, è stato il titolo, è diventata anche un cattedrale. Abbiamo appunto anche questa cosa, questo elemento, insomma. E che però questo, vista la facciata incompiuta del Duomo, perché abbiamo la facciata incompiuta, hanno cercato di sistemare, avevano anche ottenuto un lascito nel 700, ma poi la Repubblica di San Marco aveva vietato i lasciti di recente consistenza ai beni ecclesiastici. Questo mi ricordo un'altra chiesa, che però si trova a Bologna, San Petronio. San Petronio è una chiesa che doveva essere più grande con la facciata, ma poi, siccome poteva oscurare San Pietro, gli hanno praticamente tolto la cassa. Però San Petronio è rimasto ancora a Duomo, perché la cattedrale di Bologna è a San Pietro, che è quella chiesa in corso di pendenza prima di entrare, diciamo, in Piazza Maggiore. Quindi la cattedrale di Bologna è ancora a San Pietro, non San Petronio. Quindi noi ci troviamo davanti a questa, siamo sempre ancora fermi, non siamo ancora entrati in Duomo, siamo ancora fermi in piazza, sul sagrato della piazza, sì. Naturalmente, questa chiesa. Come storia, naturalmente, il primo elemento è del 964, quando viene citato un arciprete, sarebbe il pievano o plebano, però molto probabilmente se hanno fatto questo incontro per dirimere questa controversia nel 838, sicuramente c'era stata anche una chiesetta già esistente. Quindi praticamente nel 964 è stata la prima volta che viene citato. Intorno al 1067 mi pare è stato rifatto, perché ci sono varie, ogni tanto le chiese venivano rifatte, venivano allargate, venivano riammodernate, i materiali che si usavano naturalmente erano materiali poveri, quindi poi bisognava rifare i muri. E successivamente, appunto, da intorno al, quindi, nel XI secolo, siamo arrivati nel 400, e ancora un'altra volta sempre la chiesa è stata rifatta, riammodernata, ricostruita, quindi 400 fino ad arrivare al 1696, quando ormai le condizioni del 400, questa chiesa del 400, per dimensioni, per elementi costruttivi e architettonici non era più, non poteva più stare in piedi praticamente, l'hanno rifatta. Quindi hanno rifatto, la prima pietra è stata messa dal vescovo Carlo Labia, Labia naturalmente della famosa famiglia Labia di Venezia, questa famiglia Labia che è una famiglia spagnola della Catalogna, che è entrata, che è arrivata poi tramite la Toscana, sono arrivati a Venezia, erano commercianti e hanno fatto i soldi. E hanno cominciato questi soldi poi dopo a costruire il loro palazzo Labia, quello che si trova a Cannareggio, a Campo San Geremia, quel bellissimo palazzo. E dopo hanno cominciato anche a investire in terreno, come spesso capitava, come ho già detto l'altra volta nella puntata della Rotonda, hanno cominciato le famiglie veneziane, venendo meno un certo traffici sul mare, hanno cominciato a investire in terra e quindi hanno cominciato a acquistare terreni, hanno cominciato a acquistare questo, hanno cominciato anche un'altra villa e anche un'altra villa a Fratta. E poi si dice che il palazzo, quello a fianco al Palazzo Angeli, sia il Palazzo Labia, quello per i tani sex upin, almeno è stato chiamato. E quindi questo Carlo Labia ha benedetto la prima pietra di questo Duomo. È stato finito, la prima messa è stata finita nel 1711, però dopo ci sono state varie aggiunte. A fine 700 hanno dovuto rifare la cupola, perché noi evidentemente o per motivi di terreno o per incapacità di chi progetta questi edifici abbiamo sempre problemi con le cupole, quindi in questo caso è stato rifatto, mentre invece la rotonda è stata eliminata del tutto, insomma. Quindi praticamente abbiamo questo edificio del 6-700. Una volta fatto questo edificio ci resta appunto che entrare dentro, insomma, in questo nostro Duomo, il Duomo di Rovigo. Il Duomo di Rovigo è intitolato a Santo Stefano Primo Martire.
Facciamo Papa Primo Martire. Una pausa,
sì?
Simone,
sì.
Prima di entrare,
sì.
Entriamo dentro al Duomo con tutta questa storia che tu ci hai ben raccontato, e ci entriamo un po' anche in punta di piedi questo luogo religioso, e quindi lo facciamo attraverso anche l'ascolto di un po' di musica.
Comanda che se suda,
che se suda. Thank you.
Simone, siamo entrati dentro al Duomo. Di Santo Stefano.
Esattamente, siamo entrati nel Duomo di Santo Stefano, primo Papa. Non lo confondi con il protomartire Santo Stefano, che insomma, forse più qualcuno potrebbe anche sbagliare.
Ma sbagliamo spesso, hai fatto bene.
Esattamente, questo Santo Stefano, Papa, primo martire, è stato martirizzato nel 257 a Roma. Era appunto un Papa di Roma, è stato martirizzato, la sua storia così ecclesiale, la sua attività è dovuta innanzitutto a controversie sul battesimo, quando praticamente chi veniva battezzato poteva essere, almeno riteneva così, anche da persone che erano eretiche, comunque non perfettamente in sintonia con la Chiesa Cattolica. Lui appunto sosteneva che si poteva fare, invece altri erano più rigoristi. E dopo il problema dei lapsi. I lapsi erano praticamente cristiani che sotto le pressioni delle persecuzioni dell'Impero Romano, che era ancora tuttora presente, insomma, che era ancora attivo assolutamente, che i vari imperatori che ora perseguitavano, ora lasciavano stare, questi cristiani avevano abbandonato la fede, avevano abiurato, avevano sacrificato gli dèi. E anche qui c'erano i rigoristi che pretendevano che questi qua non potevano più far parte della comunità cristiana, o che comunque dovevano essere puniti, e invece il Papa riteneva, diciamo, di poterli accettare insomma nella chiesa, insomma, come elemento di debolezza che poteva essere tornare dopo una penitenza, potevano ritornare nel seno della chiesa. E questo qua, naturalmente, in fondo all'abside abbiamo un quadro di questo Papa, che praticamente dal battesimo e attraverso il battesimo che dà la vista a Santa Lucilla, quindi anche elemento, presumo che Lucilla sia sempre legata al termine di luce, lux, come Lucia, insomma. Questo in fondo al presbiterio c'è questo quadro, appunto, che lui dà il battesimo a lei e al padre, che converte, e quindi lei ottiene non solo la luce della fede, ma anche la vista, la luce agli occhi. Quindi siamo entrati appunto nel Duomo di Rovigo, in questo Duomo a navata unica con cappelle laterali, un po' come anche San Pietro, una chiesa a navata unica con cappelle laterali collegate, che sembrerebbe appunto una cosa così quasi a tre navate, e con gli sbagli c'è in realtà appunto a navata unica. E quindi subito sulla destra abbiamo la cappella della Madonna delle Grazie. Questa praticamente è una specie di icona, praticamente questo elemento, così questa immagine sacra, che una volta si trovava nel dometto. Il dometto praticamente di Rovigo era il battistero, perché naturalmente fino ai primi del Novecento, quando anche San Francesco ha potuto avere il suo battistero, era l'unica fonte battesimale, quindi tutti quanti qua a Rovigo venivano battezzati in questo dometto. Questo dometto è una chiesa longitudinale, una chiesetta insomma piccola, antichissima, rifatta nel 300. Poi dopo nel 700, quando hanno rifatto il Duomo, l'hanno fatto più grande, si sono trovati praticamente due elementi quasi uno di fronte all'altro, e questo impediva il passaggio per portare qua. Quindi hanno pensato di demolire questa chiesetta antica. Quando hanno cercato di demolire questa immagine, che è nella lunetta della facciata, questa immagine di Maria, questa immagine che si dice che sia del 400, il muratore che cercava di demolirlo praticamente pare sia rimasto bloccato, ha bloccato il braccio che cercava di abbattere questa immagine. Qui naturalmente tutto si è gridato il miracolo, e quindi questa immagine è stata staccata e portata in Duomo, all'interno del Duomo, e poi inserita in un altro quadro, inserita in un bellissimo altare con tutto quanto la lavorazione attorno, ed è veramente una bella chiesa, insomma. Quindi questa immagine era quella che c'era davanti al dometto, al nostro battistero, che questo è un po' strano, perché i battisteri sono quasi tutti quanti a pianta ottagonale dedicati a San Giovanni, il nostro invece è una chiesetta normalissima, insomma. Quindi siamo entrati appunto nella chiesa, ed è questa nella prima cappella a destra. Poi intanto dentro abbiamo varie vari quadri. Ci sono alcuni quadri, sono uno di Palma il Giovane, il Minuto Tisi da Garofalo, sono varie che da vedere naturalmente, da visitare. Un elemento così un po' particolare di questi quadri è che alcuni di questi arrivano dagli ordini dei mercedari. Evidentemente i mercedari avevano questi quadri che avevano e forse li hanno venduti al Duomo. L'ordine dei mercedari è nato in Spagna nel 200 ed era derivato dalla mercè. Praticamente dovevano riscattare i cristiani che venivano rapiti, catturati dai saraceni, dai musulmani. E quindi questa missione di questo ordine era quella appunto di riscattare questi cristiani e farli tornare di nuovo indietro. Quindi era... Quindi abbiamo appunto questa chiesa molto bella, un po' dicono, forse un stile un po' anche questo, un po' palladiano, ma insomma, questa chiesa appunto del Settecento, ed è anche insomma, molto, molto bella, molto con anche un bel po' di storia, insomma. Questo sarebbe il nostro Duomo di Rovigo, ed è da visitare come...
Sarebbe appunto, meriterebbe ecco, sì, una visita accurata, in particolare da noi rodigini, no?
Esattamente, sì, esattamente, questa è la chiesa, questa che è un po' l'elemento, anche un po' il punto fondamentale della nostra città, anche se io personalmente ritengo che questo dometto che parlavo prima fosse la vera pieve di Rovigo, quella ancora originaria, ancora, perché una chiesetta messa in quella posizione lì, in quella maniera lì, probabilmente era molto molto antica, però insomma è stata demolita per questo Duomo che abbiamo, insomma, con cattedrale. Questo è un po' lo stile, insomma.
Ecco, oggi forse la puntata, il nostro viaggio insieme, Simone, ci porta un po' a riflettere sulle cose belle che sono state, per sì, ovvi motivi storici, un po' demolite, trasformate, ecco, nel corso degli anni.
Noi frequentiamo i nostri posti dove siamo rinati, noi pensiamo di vederli, pensiamo di conoscerli, in realtà non vediamo proprio attentamente, non pensiamo così di conoscerli, in realtà non sappiamo nulla, insomma, di dove ci troviamo.
Ed è proprio uno degli obiettivi di questo, sì, programma di Rovigo mi intriga, fare un po' riflettere maggiormente sulle bellezze della nostra città, che veramente sono ancora tanto da scoprire, sì, e che dai tuoi racconti sono veramente
naturalmente da visitare, da visitare. Un po' di persona, di vedere appunto, perché questo è un viaggio virtuale, insomma, stiamo facendo i quattro passi, però un viaggio, questo
speriamo appunto di far sorgere della curiosità a chi ci sta ascoltando. Il tempo anche oggi è passato, direi che è volato, e abbiamo tante cose nella mente e nella testa riguardo ai luoghi che tu ci hai descritto, al Corso del Popolo e al centro della nostra città con il Duomo di Santo Stefano, e non mi resta che ringraziarti.
Grazie a voi che mi avete invitato, che mi avete ascoltato,
e noi proseguiremo per, sì, Simone, perché abbiamo ancora tanto,
sì,
da scoprire,
altre tappe,
ci prepareremo per la quinta tappa, dove facciamo già un'anticipazione, sicuramente arriveremo verso le due torri.
Beh sì, sicuramente appunto arriveremo alle torri, perché ormai ci siamo, insomma, siamo così. Partiamo così dalle due torri e dopo vediamo, insomma,
dove andremo la prossima volta. Bene, grazie Simone, grazie a tutti e a tutti per il vostro ascolto. Alla prossima.
Grazie ancora.